Eccoci qui, questa sera abbiamo l'incontro di condivisione, come sapete bene. Il foglio non c'è ed è praticamente lasciato a voi. Il tema di questa sera è: siamo il riposo di Dio? Cerchiamo di, per quanto possibile, di rimanere in tema. Io lascio subito a voi e abbiamo invocato lo Spirito Santo, l'abbiamo fatto con la coroncina, l'abbiamo fatto con il canto. E credo che siamo nella condizione migliore perché lo Spirito possa esprimere la sua ricchezza, la sua vita, il suo calore, facendoci ancora una volta vedere quanto è grande la fantasia dell'amore, l'amore naturalmente quello con la maiuscola.
Questa domanda è provocatoria, questa domanda, perché diciamo che il riposo di Dio, la nostra anima che riposa in Dio, però essere noi, diciamo, riposo per Dio, e non la trovi da nessuna parte. Io ho fatto una ricerca, non la trovi da nessuna parte. E quindi sono andato un po' da quello che ho trovato, da quello che ho capito. E noi tutte le sere la facciamo la preghiera, no? Che dice: mi riposo in te e tu riposa in me, no? E prima la dicevo così, ma adesso quando la dico cambia la cosa. Cambia molto, perché dice: ma cioè, posso dire questo? Perché ho trovato uno scritto di Luisa che dice: se vogliamo che il nostro amato Gesù riposi in noi, circondiamolo della stessa fermezza con cui operava per la salvezza delle anime nostre. Egli, così difeso, starà nel nostro cuore in dolce riposo. E quindi qua c'è tanto da fare, Cioè non è, diciamo, quel rapporto tra la preghiera e l'anima che diciamo, che cerca questo confronto, questo, diciamo, atteggiamento di comunione. E qua quella cosa invece va molto molto approfondita e va, diciamo che per poter dire questo mi sembra quasi giusto dire che uno deve essere un vero figlio del divino volere, se no non può dire questo. Però è logico che, essendo in cammino, non possiamo mica arrivare subito lì, ci arriveremo piano piano. E quindi penso che questa è stata proprio una rivoluzione, questa domanda. Sì, questo mi ha... E quindi ci aiuta, perché quando ci sono queste cose qua che quasi ti urtano, no? E ci aiutano ad approfondire, e ti arricchisce il tuo conoscere, perché abbiamo parlato anche la settimana scorsa, no? Conoscere e consapevolezza, no? Sono due cose che viaggiano insieme, queste cose, perché se non conosci non puoi essere consapevole. E noi parlavamo anche la scorsa settimana parlavamo anche del battesimo, che adesso viene ritardato, e non è una semplice cosa, perché lì c'è anche un peccato di omissione, perché noi impediamo che il bene agisca su quel bambino lì, che, diciamo, non gli diamo la grazia di essere un figlio di Dio e di avere la vita eterna. Quindi mi è piaciuto molto, e quindi penso che quest'estate c'è da fare.
Sì, penso che tu abbia colto bene nel segno, perché un tempo forse eravamo convinti che era giusto tenerci anche tutte le nostre guerre, le nostre lotte, le nostre ansie, le nostre paure. Diamine, siamo uomini, siamo immersi in tanti problemi, è normale essere così. Poi abbiamo capito, conoscendo il Signore, che se siamo figli e Lui è Padre, ci affidiamo a Lui. Per cui Lui diventa il nostro riposo, perché ogni volta che abbiamo una fatica, una sofferenza, una prova, ma anche una gioia, la mettiamo in Lui, la viviamo con Lui. E allora scopriamo di essere attrezzati, allenati e di avere tutto quello che ci serve per diventare anche santi. E quindi ci riposiamo in Lui e continuamente lo facciamo, no? Quando siamo anche stanchi fisicamente. Quante volte che magari io mi dimentico e arrivo proprio che dico, Signore, ma non ce n'è più? Poi dico, sì, non ce n'è più del mio, ma Tu che sei infinito, allora vado ad attingere. Qui però c'è il passo successivo, che forse è il nostro specifico. Non siamo solo noi che andiamo a riposare Lui, ma noi stiamo diventando il riposo del Signore, come diceva Paolo. Ecco, quando saremo figli compiuti, saremo riposo del Signore. E adesso penso che, essendo in cammino, gli diamo dei momenti di riposo e magari, per quanto mi riguarda, gli do ancora dei pensieri, delle preoccupazioni. Però il desiderio del cuore è quello di dire, così come Tu sei il mio riposo, io desidero diventare il Tuo riposo. Quando io divento il Suo riposo, quando smetto di mettergli i bastoni tra le ruote, vivendo di volontà umana. Perché poi possiamo fare tanti esempi, ma tutti arrivano lì. Nel momento in cui io prendo la mia volontà e mi lascio guidare da questo cavallo pazzo e imbizzarrito, smetto di essere il riposo del Signore e divento il suo tormento, perché lo faccio soffrire, lo crocifico ancora, lo corono nuovamente di spine, lo flagello e lo spoglio. Ecco, adesso forse abbiamo più consapevolezza di questo. E allora chiediamo grazie a Maria di tenere le briglie salde su questo cavallo pazzo della nostra volontà e di fare in modo che per la sua potente intercessione possa indebolirsi giorno per giorno, fino ad estinguersi. Si sente che lì che basta niente perché si ribriglia a vigore, però se chiediamo aiuto alla Madonna, ci accorgiamo subito di quando facciamo qualche atto pensiero, atto gesto, atto desiderio, atto parola, che non sono in sintonia con quel voler essere il riposo del Signore.
Quello che ha detto Paolo lo pensavo anch'io e condivido in pieno, guarda, è centrato tutto. Sì, innanzitutto iniziamo da questa provocazione, perché il primo momento leggendo la frase dico come facile, come semplice, ma poi pensandoci sopra riprendo questa preghiera qua dove dice se sono il riposo di Cristo, come posso esserlo se dentro di me c'è il divin volere? Altrimenti non sono. Se dentro di me è incarnazione e posso diventare a sua immagine e somiglianza. In questi 23 anni di questo non ho mai pensato. Quando qui si dice ho pregato nel mese di giugno, con tutti i giri che ci hai fatto fare, ho imparato a pregare facendo i giri, questo così. Se torno indietro, restando nel tema, quando facciamo riposare una creatura, la mettiamo vicino al nostro cuore. Come era il mio cuore? Molte volte pensavo che era pieno di grandi scatoloni che davano fastidio all'interno e li dovevo buttare via. Adesso questo pensiero qui non mi viene più. Però prima il mio cuore era così. E il riposo, tu hai detto all'inizio, il Signore è con noi quando c'è la pace. Nella misura in cui c'è la pace, ho provato in varie situazioni, ti senti proprio svuotata di tutto, sei libera. Ecco, così allora c'è questo e basta. Stasera ho trovato nel nostro calendario, il mese di giugno, in fondo c'era questa frase: la sintonia col cuore di Cristo trasforma le nostre pulsazioni umane instabili in battito divino.
Amen, alleluia. Perché poi domani è la solennità del Sacro Cuore, se non sbaglio, giusto? Quindi cerchiamo proprio di far riposare il cuore del Signore nel nostro. Se non ci sono più gli scatoloni, ha spazio.
Io questa sera ho avuto dei momenti in cui la mia pace era persa dentro in un mucchio di inutili, diciamo, discussioni, proprio veramente al di là della razionalità. E quindi mi sono reso conto che il Signore, quando si trovava di fronte ai suoi interlocutori, compresi anche i noi credenti o i suoi seguaci, che diceva qualcosa e sembrava che non capissero. E quindi stasera il Signore, pur nella stanchezza estrema dovuta alla giornata, diciamo, ho cercato di riposare anche, però caldo, mi aveva chiesto un salto che io non ho fatto, cioè superare queste discussioni senza perdere la pace o la reattività interiore, ecco. E allora mi è venuto in mente che quando lui si trovava di fronte a gente che non capiva, è arrivato perfino a dire: ma siete senza intelletto, quindi non è che giocasse con le paroline per lenire tutto, anche quello che invece doveva dire chiaramente. Eppure è sempre stato lì, a nostra disposizione, non ha mai abbandonato chi lo seguiva e li ha portati tutti alla risurrezione, ecco, nel senso lato della parola, risurrezione anche come crescita spirituale, oltre che il paradiso per chi è già morto e ha avuto il premio della sua salvezza. Ecco, ho perso un'occasione perché, insomma, sembrava che predominasse il mio sentire, invece io dovevo vivere di lui, e questo non l'ho fatto.
Però Gigi, ci ricordiamo che nella divina volontà possiamo recuperare, quindi facciamo un atto di riparazione, rifacciamo quell'atto lì, e se dobbiamo chiedere scusa a qualcuno, io non lo so, non voglio saperlo, sì, lo si fa senza problema, e poi chiediamo alla Madonna di aiutarci a vigilare per evitare in futuro di ricadere ancora in queste trappole messe a posto dal nemico. Sì, sono trappole. E lui sa dove siamo più fragili e ci mette la trappola lì e noi trac. Però se chiediamo alla Madonna di mettersi lì col dito, dice: qua c'è la trappola lì, eh? E riusciamo a schivare. Ecco, tu hai parlato di resurrezione. La resurrezione non è per dopo, quando saremo già morti, ma nella divina volontà a noi viene concesso, per grazia del tutto immeritata, di vivere da risorti. Perché se siamo guidati dalla volontà divina, noi siamo risorti. Siamo risorti a tutto, perché non ragioniamo più con le coordinate della terra, che sono quelle dell'umanità decaduta, e quindi mosse dal peccato e da tutti quegli atti, pensiero, eccetera, istigati da quello del piano di sotto, ma siamo mossi direttamente dallo spirito, e quindi viviamo alla divina, come diceva Luisa. Quando Gesù dice siete senza intelletto, sta dicendo siete senza amore, siete senza carità, siete senza lo Spirito Santo. Noi lo diciamo quasi come un'offesa, no? Lui lo dice come un avvertimento: sei senza la grazia e quindi sei a rischio. Non puoi vedere tu, non puoi essere luce per gli altri e rischi solo di fare, di farti del male.
Grazie. Questa sera è stato un continuo, anche nell'introduzione ho capito subito che, cioè, questo richiamo dello spirito, non mi sono abbandonato come dovrebbe essere, dovrebbe.
Sì, però vedi, ti sei accorto. E questo è già un segno di grazia. Adesso fai tutto quello che è necessario per recuperare. A me è successa questa cosa ieri. Non lo so perché, ma mi sentivo estremamente nervosa. Non avevo nessun motivo per esserlo. Quando in passato ero nervosa, anche il fisico reagiva in un certo modo, no? Io avevo le reazioni del fisico interne senza nessuna manifestazione esterna di nessun genere. E dicevo, Signore, liberami. Sono andata avanti a fare questa preghiera di liberazione per un bel po' di tempo. E mi dicevo, ma non ho neanche motivo. Non capivo perché. A un certo punto ho detto alla mia mamma, mamma, sai, mi sento tanto nervosa. E lei mi guarda e mi dice, perché? Ho detto, mamma, non lo so. Di un'Ave Maria. Voi non ci crederete, ma per quando lei ha finito di dire l'Ave Maria, io non avevo più niente, nulla. Forse è stato un segno. Io chiedevo di essere liberata, ma il Signore ha voluto che la sua liberazione arrivasse attraverso la preghiera di una mamma che pregava la mamma di tutti. E mi ha detto, ma io non ho capito. E gli ho detto, però ho capito io, lo sapevo io. Quindi poi ho meditato un po' su questa cosa, no? E mi è venuto questo pensiero che dobbiamo imparare ad affidarci sempre di più gli uni agli altri. Quindi è giusto chiedere quando se ne ha bisogno, Signore aiutami, Spirito Santo vieni, taci ed esci secondo il bisogno. Ma questo mio nervosismo, che sembrava quasi senza motivo, non me lo spiegavo, è passato attraverso l'intervento della mia mammina.
Ma anche un segno di umiltà, quello di chiedere a altri di aiutarti.
E io avevo lì la mia mamma, poi di solito non lo faccio anche per non agitarla, no? Quindi se mi fa male qualcosa io non glielo dico. Zitta, stai benissimo. Poi dico, Signore, questa è una bugia fin di bene. Cioè, non è una...
Sì. Condivisione, stasera parlando di condivisione.
Una bugia fin di bene, nel senso che, insomma, non voglio farla agitare, no? Però sto sempre bene, va tutto bene sempre. E ieri mi dicevo, ma non ho neanche il motivo. Ho dovuto dirlo, perché non ne uscivo. Ho detto, ma io non posso mica mettermi a pregare così, Prego malissimo, non va bene. E allora, mentre io lavavo i piatti e lei li asciugava, sono stata liberata.
Alle volte ti prende proprio in contropiede.
Sempre ti prende in contropiede, perché è un vigliacco.
È un vigliacco.
È un vigliacco, è il suo mestiere. Cioè, le prove della vita arrivano sempre in contropiede, perché altrimenti non sarebbero prove. Però il Signore permette fin tanto, fino a quando decide Lui. E la permissione del Signore corrisponde ai mezzi che noi abbiamo. Quindi se il Signore permette fino a qui, vuol dire che tu puoi resistere fino a qui. Se non abbiamo resistito è perché non abbiamo fatto uso della strumentazione che ci è stata data. Abbiamo dimenticato le armi potenti che abbiamo.
Beh, io riguardo questa cosa posso veramente dire che già un po' di tempo che è una lotta continua e c'è la pace e questa lotta continua dentro di me, ecco, c'è una certa situazione di cui dà veramente fastidio, però non capisco questa cosa perché c'è questa guerra continua, ma che sento che comunque non sono io, ma c'è qualcuno che mi fa guerra dentro, ma poi c'è una grande pace. E allora io dico, ma Signore, ma allora che cos'è questa cosa? E non riesco a capirci niente. Però, ripeto, adesso sono in una fase veramente stupenda di pace E il Signore mi è venuto veramente incontro, però ho dovuto dire che non ce la facevo più. Signore, dico basta, dico adesso ti prego, non ce la faccio più. Dico ti prego aiutami. Ed è, cioè, mi ha aiutato. Io invoco tantissimo la mamma, che sono molto innamorata attraverso di lei, io vado a Gesù, attraverso il suo cuore, alla Trinità. Insomma, io prendo sempre lei veramente per entrare in questa, come dire, unità, diciamo, con Gesù e con il Padre e lo Spirito Santo. La mia preghiera è veramente tanta. Eppure ho avuto questa lotta e mi auguro che sia finita. Posso dire soltanto che questo che sto vivendo adesso è una pace veramente bellissima, ma ho dovuto veramente dire: Gesù, basta, ti prego, non ce la faccio più. E io non capisco questa cosa, non lo capisco. È stato veramente dei momenti terribili, e che alla fine io ho detto: ma Signore, ma perché questa cosa? Forse è perché magari io anche in questo cammino non sono, dico, adeguata, forse non devo camminare, non devo fare questo cammino, dico, dimmi qualche cosa. Alla fine me l'ha detto.
Sì, quando invochiamo il Signore comunque ci aiuta sempre, e quindi su questo dobbiamo essere certi. Quando ci sembra che l'aiuto non stia arrivando, semplicemente non arriva l'aiuto che abbiamo pensato noi, ma ne è arrivato un altro, quello che nell'infinita sapienza è il migliore. Poi per questa tua situazione particolare fai discernimento con la tua guida o con i sacerdoti con cui ti confidi regolarmente, per aiutarti a comprendere. L'ultima cosa che hai detto: Signore, forse non vuoi che io faccia questo cammino. Non credo proprio. Non credo proprio. Lì, guarda, da ultima sorella del carro, penso proprio che non sia così. Perché se tu non dovessi, cioè non avessi dovuto fare questo cammino, non te l'avrebbe fatto incontrare, non te l'avrebbe fatto conoscere. Quindi sì, il Signore ci vuole in questo cammino. Lui vuole tutti in questo cammino. E chiama tutti, ma no, quello lì è un inganno, e sì, è un ingannone. Non credere mai che il Signore non ti voglia, non credere mai che il Signore non voglia per te il meglio, cioè se stesso in pienezza, perché non è così, guardalo, e allora, guardalo lì, braccia aperte. Oggi e sempre, sì, oggi e sempre. Quando Gesù, c'è il riposo di Gesù sulla croce, ce l'avete presente, no? Quell'ora in cui lui dice che sulla croce trova il suo diletto, il suo riposo, perché ha di mira tutto il bene che ne discende. E quindi ogni pena gli sembra niente. Quindi se lui ha fatto questo per me, e lui l'ha fatto per ogni anima singolarmente, non è che ha fatto su un complessivo, l'ha fatto per me. E per me è stato flagellato, spogliato, coronato di spine una volta, due volte, è caduto. È tutto quanto per me. Allora come posso pensare che non voglia questo cammino quando il suo sacrificio è venuto perché possa tornare in pienezza al regno della divina volontà? I beni della redenzione sono preparazione al bene supremo.
Sofferenza che mi portava a pensare questo, pensavo appunto di non essere come dire adeguata, appunto di non essere una creatura che poteva fare questo bellissimo cammino, ma era sicuramente una tentazione, perché questo poi me l'ha fatto capire bene, ma era questa situazione di cui io vivevo che non riuscivo a comprendere. È vero che faccio preghiere per delle persone un po' particolari, ma voglio dire, ma è proprio quando faccio queste preghiere per queste persone, ecco, adesso no, perché mi sono messa veramente in forza, io dico devo farle, non devo aver paura di pregare per queste persone che vivono queste situazioni. E dunque ho vinto, cioè nel senso che non mi dà fastidio, cioè non mi interessa più il fatto anche di poter soffrire, pur che queste persone devono salvarsi comunque. E niente, ecco, credo che la lotta, non lo so, ecco, non riesco a spiegarmela.
È un posto di lotta quello che ci è stato dato, quindi è un posto di lotta. Usiamo tutti i mezzi che il Signore ci ha dato e poi le cose particolari non è questo momento, non è questa la sede. E comunque tu hai detto temevo di non essere adeguata. No, non siamo proprio adeguati. Nessuno è adeguato per questo cammino, ma è lì il bello, che anche se siamo inadeguati, e lo siamo tutti, Lui ci rende adeguati, perché ci mette tutto Lui. Nessuno può pensare, no, guarda, siccome io sono adeguato, allora faccio il cammino della Divina Volontà. No, io ho capito il tuo senso, ecco. Io non sono adeguata, anzi sono la meno adeguata. E quando a Luisa chiedeva, ma Signore, perché proprio a me? E lui risponde, perché non ne ho trovata una più piccola di te, una più misera di te. E quindi perché proprio noi? Perché eravamo messi male. Posso dirlo di me? Sì. E allora, ecco, e lì ancora si vede di più la misericordia di Dio. E ricordiamoci che più diciamo di sì, più diventiamo il suo riposo, perché in noi non trova più chi gli fa guerra.
Volevo un tuo parere su una cosa. Ogni tanto io sento delle persone che dicono ma il Signore mi perdonerà quello che ho fatto, oppure mi sta mandando una malattia, ecco perché ho fatto la tal cosa che non va bene. Il Signore ha già pagato tutto in anticipo e gratis. Se ti manda qualcosa, ti manda per, tu prima hai detto, per farti crescere di più, perché vuol darti qualcosa di più. È un po' difficile da accettare dal nostro punto di vista, però se ci mettiamo in comunione è molto più facile capire, perché quando ci si scambia, insomma, le sue motivazioni entrano anche in noi.
Sì, perché siccome siamo uno siamo ricchi, siccome siamo uno siamo re, siccome siamo uno siamo Dio per grazia, Lui lo è per natura. Quando qualcuno dice, ma il Signore mi perdonerà, sì, il Signore ti ha già perdonato, però ricordati di andare a riscuotere il tuo perdono, perché questa è la nostra parte. Poi a volte diciamo, siccome ho fatto quella roba lì, adesso il Signore mi castiga. Ma che cos'è il castigo? È la permissione di Dio rispetto alle conseguenze che i nostri atti hanno prodotto. Lui non ci mette niente del suo, ma permette che i nostri atti sviluppino quelle conseguenze naturali. Esempio stupido, se metto la mano sul fuoco, mi scotto, mi vengono le vesciche. O il Signore manda un suo angelo e mi spegne la fiamma e mi mette lì qualcosa che non mi fa bruciare, o se no, non è che mi ha castigato, ha permesso che il mio comportamento portasse la conseguenza, facesse vedere la conseguenza naturale. Questi sono i castighi, sono permissioni fatte per cosa? Per punire? No, per richiamare, per evitare di perderci. Perché tante volte le creature tornano a Lui soltanto nella situazione di estremo bisogno, quando non si sa più a che santo votarsi, ma proviamo a chiedere aiuto a Gesù. Ecco, allora Lui dice, ma chiedimelo prima, così evitiamo di arrivare a quel punto lì. Però molti non ce la fanno a chiedere prima. Nella Divina Volontà noi chiediamo prima per tutti, perché nessuno faccia esperienza di fusione con versamenti di sangue, perché se siamo docili è meno doloroso. Il Signore aveva detto a vie di luce o a vie di sangue, quelle scegliamo noi.
Vediamo se riesco a spiegarmi. Il tema non è semplice, va bene, però io penso nell'umano, sto parlando. Quando un figlio fa la volontà del padre, il padre si sente un po' disoccupato. Io, almeno per me è così, capita di raro però, che però la mia volontà non è quella giusta, perché sarebbe un guaio. No, e ora penso che l'unica risposta, il riposo di Dio, è l'anima che fa la volontà, che vive nella volontà di Dio. Può essere quella la risposta, e non ne trovo un'altra. Poi dopo oggi faccio delle considerazioni così, che siamo immagine e somiglianza di Dio. E allora quando uno ha questa percezione, che pensa proprio che è così, ci crede che è così, sta attento a come si muove, a tutti gli atteggiamenti sia esterni che interni, e poi riesce anche a far discernimento, perché anche nei lavori vedi le azioni che compie una persona e vedi se la compie per quell'immagine di Dio o per qualcos'altro. Allora riesce a capire se è buono, cioè il panettiere in teoria fa il pane per sfamare i figli di Dio, le immagini di Dio, giusto? E lo stesso la parrucchiera, prendiamo le cose semplici, quelle cose che non sono a questo servizio non sono buone, quindi è un discernimento semplice, perché è l'immagine e somiglianza di Dio che va preservata. E nei bambini abbiamo un esempio, perché sono quelli più innocenti, sono quelli che vanno preservati, però tutti, anche gli anziani, ma anche gli adulti, vanno tutti preservati. Però ancora è il riposo di Dio e vivere nella volontà di Dio, perché questa uno la deve desiderare e dopo quello che sarà. Però ogni tanto prendo mano quel libretto, Il piccolo principe, e mi piace quando dice la gente non ha più tempo di addomesticare, no? Anche i genitori o anche non hanno più tempo, ci sono troppe cose, non c'è tempo di... Perché quando un bambino, una persona che sta insieme, ti vede tutti i giorni, piano piano, piano piano, poi vede e impara. Ecco, quindi anche col Signore bisogna stargli vicino tutti i giorni con la sua parola, chi può con l'Eucaristia, che è sempre meno in giro, si fa sempre più fatica, e vivere così, cercando le gioie, i giri della Divina Volontà, che abbiamo fatto tre begli incontri, penso che poi magari subito non vengono fuori, però col tempo si possono meditare.
Sì, quando noi siamo il riposo di Dio, penso che Dio trovi il suo contento, lo scopo per cui è uscito tutto da Lui, perché gli ritorniamo così come ci ha pensati. E credo che il suo riposo sia un'attività estrema, non fatta di ansie, ma di amore. Quindi sia una restituzione sempre in crescendo di amore. Perché se tu ami qualcuno e questo qualcuno comincia ad amarti, anche il tuo amore cambia e aumenta. Perché si innesca un circolo. L'amore di Dio è già perfetto, però quando noi rispondiamo a Lui con quel ti amo che Lui ci ha dato, certo non si lascia vincere. E quindi è come se si muovesse di nuovo la macchina dell'universo e potessero sprigionarsi infinite cose che adesso non riusciamo neanche ad immaginare. Quando il Signore dice che non vi basterà l'eternità per scoprire tutto. Ma se l'eternità è senza fine, come fa a non bastarmi? Eppure così, perché l'eternità è senza fine, ma Dio è senza fine. Quindi non ci sarà, non arriverò mai a dire adesso lo so tutto. No.
Adesso tu hai dato un'immagine di qualcosa che lievita, ma dice che non ci starà più, no? Quanto è grande il contenitore?
Penso che il contenitore cresca.
Il contenitore deve contenere,
sì.
Questo...
Si allarga. Si allarga? È perché Dio stesso, fin dove?
Si allarga.
Cresce.
Anche lui.
Cresce.
Ma non si sa
dove,
alla fine.
È sempre nuovo.
Sì. Senza confine. Orca, me sì. Se mi si abbassa la pressione ancora un po', cado per terra.
Sempre. Continua a essere nuovo.
E lì è il bello, perché altrimenti sarebbe ancora una cosa umana. Tu dici grande, 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 però per un bel punto è finita. E dici no, è una fregatura ancora, invece no.
Ma difatti il Signore dice, no, non posso farti vedere, non so, il paradiso, che cosa, c'è qualcuno che ha chiesto, fatti vedere. No, perché moriresti di gioia, e quindi
È misericordia anche questa, sì. È misericordia anche questa, perché non riusciremmo più a vivere. Infatti Luisa, vi ricordate, quando andava poi il Signore la rimandava indietro. E lei, per lei era una sofferenza ogni volta ritornare, risvegliarsi nel suo lettino. Però lo faceva e diceva sì, perché? Perché quella sofferenza lì, quella fatica lì serviva per ottenere il dono anche per noi. Quindi...
Io volevo solo dire che era bellissima l'immagine della fiera, quella del riposo, quella lì che hai avuto del riposare nel greco. Sì, perché ci aiuterà.
Quando l'hai fatto davvero con Gesù Bambino.
Caspita, no, è vero, E poi per me, il riposo di Dio è vero, è quando fai la sua volontà. Perché tipo, in settimana sono andato... Non sapevo se andare a che cosa, dopo ho detto di sì. Sono andato a prendere mia nipote in discoteca. Allora, sono stato lì un'ora prima, no? E intanto facevo la passione, intanto che sentivo la tutta. E dopo passavano i ragazzi, oh, ma la bestemmia come se fosse, veramente, come se fosse, un intercalare, no? E quindi il mio riposare era, in quel momento lì, soffrivi davvero, mi veniva un po' da piangere, no? Un po'. Però mettendola dentro... chiedendo perdono per loro, veramente ti riposa. Perché mi ricordo anche tante volte quando vado al bar che ci sono quei ragazzi, quelli belli tosti, no? Che magari mi bestemmiano lì, sanno, no? Però vabbè, lo fanno però lo fanno da cattivo, no? Un po'. Però dopo si smollano, nel senso, sanno che comunque una volta magari stavo lì e parlavo, no? E spendevo parole inutili, perché non venivano d'accordo, ma cosa bestemmi, tentavi di con le parole, e invece basta veramente pregare dentro, benedirli, e poi dopo il Signore ci pensa a lui e non io, veramente, però veramente se penso a quando andavo in chiesa e adesso, devo ringraziare veramente la Divina Volontà, perché la pace veramente l'ho trovata qua. Sì, andare in chiesa sì, ok, però non conosci, non si riesce a capire veramente quanto è grande, sì, non riusciremo neanche a capire dopo, però già così, qualcosina magari inizia a capire un po' di più. Adesso vado.
Sì, in questo cammino, nei passi della Divina Volontà, scopriamo che è importante, sì, fare la volontà di Dio, ma l'hanno fatta anche i santi prima, altrimenti se uno non fa la volontà di Dio in cielo non lo riconoscono, ma vivere nella volontà e vivere di Divina Volontà e diventare Divina Volontà è il passaggio successivo. E poi è vero che questa esperienza ce l'ho anch'io, è camminando in questa spiritualità della Divina Volontà che io riesco a comprendere i segni della messa, che riesco a intuire il valore dei sacramenti. Prima mi era stato insegnato che erano cosa sacra, io ci credevo e sentivo che era così, ma non avevo consapevolezza. Non ce l'ho neanche ora adesso. Non ce l'ho neanche ora adesso, però... c'è una consapevolezza diversa, nel senso che quella sacralità che portano la senti scorrere nella tua vita, mentre prima io questa esperienza non ce l'avevo, ed è proprio qui che sto imparando insieme a voi ad avvicinarmi a questo mistero, con le armi giuste, che sono quelle dell'amore. Prima magari mi avvicinavo anche così per conoscere, per capire, ma cosa c'è da capire? C'è da amare, sì, c'è da amare. Amare, lasciarsi, prima di tutto lasciarsi amare, amare e diventare amore.